Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come sempre. Il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 andremo avanti fino alle 11.30 per parlare di sanità e di molti argomenti anche quest'oggi, e vi do il nostro contatto della mail 37.2@radiopopolare.it. Vi ricordo anche che abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare, che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Il difensore civico lo trovate online sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora prima di cominciare come sempre diamo l'annuncio del prossimo numero della tua newsletter.
Eh sì, perché il prossimo numero affronterà dei temi finora abbastanza sconosciuti. Cominceremo con i ticket regionali sui farmaci. Un caos totale, ma veramente totale, cambia tutto da una regione all'altra. E poi parleremo del privato, la conquista del Servizio Sanitario Nazionale dalla Lombardia all'Italia. E poi dell'assistenza ambulatoriale in Italia, e faremo i nomi dei gruppi privati che la fanno da padrone. E infine un tema molto molto interessante. Quanto incide la mancanza del medico di famiglia sull'aspettativa di vita? E quindi abbonatevi a Diritti in Salute, la mia newsletter, l'abbonamento è gratuito, digitate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto sul web oppure andate sulla piattaforma Substack. Abbonandovi oggi potrete anche recuperare tutti i numeri passati.
E poi insomma l'avete visto, sono uscite non solo le date della festa di Radio Popolare All You Need Is Pop all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, ma è uscito anche il programmone, più di 120. Naturalmente ci siamo anche noi Vittorio, c'è anche 37.2 con un incontro veramente da non perdere. Chi portiamo alla radio?
Portiamo il professor Silvio Garattini, il più importante farmacologo in Unione Europea, anzi in tutto il continente europeo, e con lui ragioneremo su un altro servizio sanitario possibile.
E allora questo accadrà appunto alla Festa della Radio, in particolare cominciate a segnarvi, sarà domenica 8 giugno alle 17.30 alla Pedana del Faggio, così si chiama, è un palco, poi trovate tutte le indicazioni quando arrivate lì, però insomma si chiama così perché ci sarà un grande faggio a farci da ombra. Allora veniamo alla puntata di oggi Vittorio, che cosa succederà, di che cosa parleremo?
Avremo un'intervista veramente straordinaria. Parleremo dell'esperienza di un medico italiano che è stato su una nave umanitaria al largo di Gaza. Proseguiremo poi parlando di una segnalazione che ci è arrivata dai lavoratori del laboratorio analisi del Mandic di Merate. Descrivono una situazione veramente insostenibile. Torneremo quindi a parlare di amianto e in particolare di mesotelioma pleurico. Ma questa volta andremo a vedere dove si sono verificati questi casi di mesotelioma, e ci sarà un po' una triste sorpresa per tutti. E infine parleremo di un progetto di inclusione sociale per persone fragili.
E allora cominciamo questa puntata dando il benvenuto al nostro primo ospite, che è già in collegamento con noi, è Carlo Brambilla, pediatra e neonatologo, che si è imbarcato, come dicevi poco fa Vittorio, si è imbarcato per Gaza alla fine dello scorso anno su una nave umanitaria. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Abbiamo aspettato tanto questa tua testimonianza, fino a quando hai avuto, diciamo così, il via libera per poterla raccontare senza problemi. Allora, cominciamo proprio a spiegare di che cosa si tratta. Qual è stata la tua esperienza?
Allora, ti faccio una premessa. La Fondazione Rava aiuta l'infanzia e l'adolescenza e le mamme in condizioni di disagio e fragilità in Italia e nel mondo, in particolare ad Haiti e in America Latina. Quest'anno è il 25esimo anno della fondazione, per cui è un anno per la fondazione importante. La fondazione mi conosce perché collaboro con loro per un ambulatorio pediatrico per situazioni di bisogni sociali o di piccoli che non hanno ancora l'iscrizione al servizio sanitario in attesa che ce l'abbiano. Diciamo che dal 2010 la fondazione collabora anche con la Marina Militare, perché mentre erano in Haiti, che è uno dei luoghi dove ha maggiore attività, hanno iniziato una collaborazione con la Marina Militare. Da allora, periodicamente, in situazioni di emergenza, vengono contattati per fornire prevalentemente personale volontario che accompagni i militari nelle missioni in cui sono coinvolti anche i bimbi e le mamme. Sono stati inviati negli anni circa 250 sanitari in ambito materno e infantile. Venendo sul discorso di Gaza, diciamo che il 24 novembre del 23, un mese e mezzo dopo il 7 di ottobre, mi è stato chiesto se il giorno 30 fossi disponibile per partire per il Sinai, dove era ancorata una grossa nave militare caratterizzata dalla presenza di un ospedale all'interno della nave. Questa nave era appunto vicina alla striscia di Gaza, a circa 45 chilometri dal confine con Rafah. Inizialmente sembrava che servisse un neonatologo, perché sembrava dovesse esserci la necessità di assistere a parti e quindi di coprire l'ambito appunto materno-infantile. Mi era stato detto che sarei partito con un'ostetrica, un ginecologo e un'infermiera pediatrica, con tutte persone con già esperienza in ambito di operazioni umanitarie con la fondazione. All'inizio ero un pochettino in difficoltà, in dubbio, perché non ho esperienza di medicina di guerra e non ho nessuna esperienza nel mondo militare, avendo io fatto a suo tempo il servizio civile, ma la richiesta mi sembrava assolutamente meritevole e così ho deciso di partire. Com'è stata l'esperienza? È stata un'esperienza faticosa, perché nonostante si fosse proprio agli inizi di quanto sta ancora accadendo, ho visto cose definirei molto, 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 molto brutte e pesanti. Per darti un'idea, io mentre ero sulla nave, alla sera ho scritto un diario e ho riportato un po' di casi che ho incontrato.
Stiamo parlando in questo caso quindi di bambini che da Gaza venivano portati su questa nave dell'esercito italiano, che era ancorato vicino alle rive egiziane a pochi chilometri da Rafah, no? Questa è la situazione,
esatto.
Giusto?
La nave era 47-50 chilometri dal confine e i primi due giorni li abbiamo passati sostanzialmente a sistemare la logistica interna, nel senso che la nave non aveva già molto attrezzata, nave ospedale con due sale operatorie, con una terapia intensiva, con ventilatori, c'era tutto, c'erano i medici del militari, e ce n'erano tanti di varie discipline, però noi eravamo presenti come ginecologo, come neonatologo e come pediatra, funzioni che non fanno parte di quelle dei militari sostanzialmente. Quindi abbiamo passato i primi due giorni sostanzialmente a ordinare, a preparare le postazioni che ci sarebbero potute potenzialmente servire. Dopodiché sono arrivati dei bambini.
Ecco, raccontaci questo incontro.
Ecco, allora i bambini arrivavano sostanzialmente accompagnati dalla Croce Rossa egiziana. Non so bene con quali criteri alcuni potessero uscire, all'inizio non ne uscivano molti, però qualcuno arrivava. Ti leggo 3-4 storie abbastanza emblematiche, che sono un po' le storie che leggiamo anche sui giornali tuttora, purtroppo, perché sono passati 2 anni e la situazione non sembra molto cambiata. Te ne leggo due, ad esempio. Bimbo di 13 anni è stato colpito da ordigno circa 40 giorni fa. Ci mostrano le foto delle ferite, ha una ferita estesa e profonda sulla spalla, si vedono i nervi e l'osso, più altre aree con ustioni. Le ferite sono in ordine, con buona ripresa e tessuto di granulazione attivo. C'è da dire che per questi primi imbotti c'era già stato un primo livello di attenzione localmente. Poi però chiaramente si sono visti dei casi dove la situazione era molto molto più compromessa. Questo secondo paziente, 12 anni, presenta distacco testa, femore, frattura, piatto tibiale, è ingessato però con gesso molto sporco, è tutto molto sporco e spaventato, sguardo fisso, perso, non parla, ha anche una frattura della mandibola per cui ci dicono che non riesce a mangiare dal giorno del trauma, 18-11, esegue l'attacco e conferma la diagnosi. Il paziente nell'esplosione ha perso tutta la famiglia, ma questo ancora non lo sa. Altro pazientino, 13 anni, ragazzina 13 anni, ma le dimostra di più, ha varie ferite medicate e una storia drammatica. Alla sua famiglia era stato chiesto di spostarsi in una zona più a sud, teoricamente più sicura. Si sono ritrovati in una casa di parenti, in 20, è arrivata una bomba, si è salvata solo lei e il fratello, che nel momento dell'esplosione era tornata a casa distrutta per recuperare un po' di cose. Clinicamente non è messa male, è ricoverata in una stanza con il fratello che parla bene l'inglese. Ti racconto un'ultima storia abbastanza emblematica di quello che purtroppo vedevamo. Bimbo di 6 anni, era a scuola con altri 24 bimbi, una bomba ne uccide 20, si salvano in 4. Il bimbo è portato in ospedale a Gaza, separato dalla mamma, a cui per 20 giorni non è stato permesso di andare da lui. Bimbo arriva da noi, terribilmente spaventato, tachicardico, sporco, come uno che non viene lavato da più giorni. Presenta una lunga ferita chirurgica all'addome, bende sporche di solidità, pus e sporcizia. Presenta anche una cucitura al volto dove una ferita è infossata allo zigomo di destra. Problemi anche in bocca dove sono stati messi dei ferri. Ha già un accesso venoso, viene iniziata medicazione e revisione ferita. Durante la manovra però è sofferente e si lamenta, viene quindi sedato e continua l'operazione intubato. Ecco, di bimbi così ne sono arrivati tantissimi, perché c'era il limite del valico di Rafa, che come si sa è chiuso, tuttora non possono entrare.
Ecco, ma i bambini quando vi vedevano come reagivano, e voi che impressione avevate guardando in faccia questi bambini?
Allora, la reazione dei bambini era, allora direi, da un certo punto di vista ho delle note positive, nel senso che i bambini all'inizio non erano terrorizzati, erano tutti molto spaventati, chi riusciva a disegnare faceva dei disegni terribili, poi però si riprendevano direi anche abbastanza rapidamente, nel senso che ci ha dato ad esempio parecchia soddisfazione vedere una bimba che è arrivata facendo dei disegni veramente tutto nero, scheletrici eccetera, bombe che arrivavano dal cielo, e poi dopo 5, 6, 7 giorni di, diciamo, tra virgolette, coccole di assistenza, gli si stava vicino, c'erano due interpreti che parlavano bene il militare, che parlavano bene l'arabo, c'era un clima molto, che era giustamente molto accogliente, molto molto caldo per quanto fosse possibile in una situazione del genere. Alla fine questa bambina ha fatto un disegno con il sole e per noi è stata una grossa soddisfazione. Sicuramente lo sguardo, il terrore nel volto di questi bambini è qualcosa che ti rimane, che fa impressione. Considera che io sono un pediatra milanese, non ho mai visto le cose che ho visto là. Professionalmente sono stato anche un po' in difficoltà per certi versi, nel senso che come neonatologo non avrei avuto particolari problemi, come pediatra che deve assistere ferite di guerra ero un po' in difficoltà. Per fortuna con me c'erano un'infermiera molto brava, con grossa esperienza già anche di attività in situazioni simili, c'era un bravo ginecologo, c'erano altri medici dell'esercito con esperienze già fatte in paesi come Afghanistan, Libia, eccetera, e quindi alla fine ce la siamo cavati e diciamo che tutto l'insieme aiuta in queste situazioni, però sicuramente la situazione era drammatica.
Ecco, nel tuo diario c'è un passaggio dove dici che di fronte, adesso non ricordo esattamente quali, a dei dati di laboratorio tu non credevi che potessero essere veri, tanto erano disastrosi, che poi hai verificato e purtroppo erano veri. Com'è questa situazione?
Era vero. Allora, i bambini, quasi tutti, all'ingresso per un motivo o per l'altro dovevano fare un controllo dell'emoglobina, mettevamo quelli un po' più problematici, mettevano una ecocanula che serviva per eventualmente infondere e per fare un controllo degli esami del sangue proprio basico. Tutti questi bambini, praticamente penso di non aver visto nessun bambino con un'emoglobina nei valori normali, erano tutti tra 8-8,5, ma anche in assenza di grossi traumi con perdite di sangue, e erano verosimilmente da denutrizione. Quello che è sicuro è che già un mese e mezzo a distanza degli eventi, i bambini avevano tutti una fame pazzesca. Ce l'ho descritto ad esempio il bimbo che aveva la mandibola rotta, quello mi aveva dato come medico un po' di difficoltà perché ero convinto di doverlo mettere in infusione per poterlo nutrire, eccetera. Alla sera invece quello mangiava il pollo con la mandibola rotta, avevano fame sostanzialmente e avevano degli esami del sangue alterati, ma in modo anche cronico. Tant'è vero che io, vedendo tutti questi valori bassi, mi sono posto il problema, ho detto ma funzionerà correttamente il laboratorio? Mi sono fatto un emocromo a me stesso e io avevo un'emoglobina normalissima e quindi erano tutti i miei bambini anemici dopo un mese e mezzo di problemi, di guerra.
Senti, parlando per preparare questa intervista, tu mi hai spiegato una questione molto importante e abbiamo detto è un po' difficile da spiegare in radio, ma proviamoci. E cioè il trauma ha un'influenza su tutta la vita epigenetica. Cosa vuol dire questa frase? E prova a spiegare un po' questo concetto e che cosa accade. Con parole semplici, io credo che però sia importante andare un po' a fondo.
Allora, sì, perché chiaramente quello che ho visto, le cose che vedi, le cose che leggi sui giornali sono drammatiche. Però bisogna aggiungere altre due cose che amplificano questo dramma. Che un'esperienza infantile traumatica aumenta, questa è abbastanza ovvia e banale, il rischio di neuropatologia. Se uno viene traumatizzato nell'infanzia è sicuramente più a rischio nella vita adulta di avere depressione, stress, aumento di suicidio, DSA, disturbi di apprendimento e questo è. Ma non solo questo, si sa da studi abbastanza recenti, confermati anche da studi di epigenetica, poi proverò a spiegare, in Siria, in situazioni di guerra, che sostanzialmente questi fattori ambientali, stress, traumi, agenti chimici, la deprivazione di cibo, queste cose possono influenzare sia nel bambino stesso, ma già in utero e già nelle generazioni precedenti la genetica attraverso questa che viene definita l'epigenetica, ovvero lo studio di come l'esposizione a questi fattori può modificare i geni in assenza di alterazioni di sequenze del DNA, nel senso che l'espressione dei geni, i geni sono sostanzialmente l'istruzione che regola come una cellula funziona e come si organizza lo sviluppo del corpo sostanzialmente. Queste istruzioni possono essere modificate per modificazioni genetiche, ma anche per modificazioni epigenetiche. Sostanzialmente quello che ti succede nelle prime fasi della vita ti può modificare a te per il tuo futuro, per la tua futura salute, ma queste modificazioni possono essere trasmesse in modo negativo anche alle future generazioni. Io sono prevalentemente un neonatologo, il nostro modo di approcciare i neonati è molto cambiato. Nelle terapie intensive, quando ho iniziato a lavorare io, di notte si permetteva la luce, si permetteva la musica, c'era caos. Adesso c'è un'enorme attenzione alla quiete, alla care, al contenimento, al buio, al kangur care, che vuol dire tenere i bambini contro la mamma, a parlare tanto ai bambini, a esperienze soffici, positive, rassicuranti. Tu immaginati che cosa può essere di traumatico per questo discorso una guerra, un doversi spostare da un posto all'altro, non avere più una mamma, non avere il cibo, sono cose che possono potenzialmente destabilizzare tutta una popolazione. Io sono molto impressionato anche da questo, oltre all'impressione diretta, importante, drammatica di quello che ho visto.
Grazie. Credo che non ci siano parole da aggiungere. Grazie molto per questa tua testimonianza che, ripetiamo, risale a un'esperienza vissuta, se dico bene, novembre del 2023, giusto?
Dicembre, novembre sono stato allertato, sono partito primo di dicembre, l'ho fatto 15 giorni.
Ecco, dopo...
dopo di me sono arrivati altri colleghi e direi per fortuna con competenze un po' più mirate, nel senso che dopo di me è arrivato un gruppo di Genova dove c'era un chirurgo plastico e sicuramente per quella tipologia di bambini da un punto di vista pratico è stato un intervento più mirato.
Grazie. Grazie mille, grazie Carlo Brambilla che è pediatra e neonatologo.
Ecco, da dicembre 23 è passato un anno e mezzo ed è accaduto tutto quello che purtroppo ben conosciamo.
Andiamo a cambiare discorso, andiamo a vedere che cosa è successo invece presso il laboratorio analisi del Mandic di Merate, dove un gruppo di ex operatori oggi in pensione ci ha raccontato che cosa sta accadendo. Allora diamo il benvenuto al nostro ospite che è Luca Graziuso della CGIL, buongiorno.
Sì, buonasera a tutte e a tutti.
Grazie di essere qua con noi. Allora c'è arrivata una lettera di un gruppo di ex operatori, medici, biologi, tecnici di laboratorio, amministrativi ed ausiliari che attualmente sono in pensione, ma che hanno lavorato negli anni scorsi presso il laboratorio analisi del Mandic di Merate. E loro scrivono per portare alla conoscenza del pubblico la grave situazione verso la quale sta andando il loro laboratorio. In servizio, dicono, rimarranno solo 5 tecnici e che per permettere la funzionalità di questo laboratorio sono stati proposti turni di 12 ore consecutive, violando persino le norme contrattuali che prescrivono al massimo 10 ore per turno, e poi raccontano una situazione di stress e di sovraccarico di lavoro veramente molto molto pesante, e sollecitano la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali a cercare di riprendere in mano la situazione e a uscire da questo imbuto. Loro chiedono che l'apertura del laboratorio analisi del Mandic rimanga sulle 24 ore, che è la priorità per garantire il primo livello del presidio stesso. Ecco, noi ci fermiamo qui, abbiamo riassunto la lettera e diamo la parola a lei per spiegare qual è la situazione e come evolverà.
Sì, allora, la situazione è una situazione di criticità, ma che purtroppo coinvolge un po' tutta Italia, perché ovunque si vada, in qualsiasi presidio ospedaliero, si sente e si vedono queste situazioni dove i reparti sono sguarniti, dove non c'è sufficiente personale per avere dei carichi di lavoro che siano quantomeno dignitosi. In questo momento a Merate abbiamo questa situazione dove un po' per anche un discorso di maternità, un po' perché gli stessi tecnici, qualcuno è andato via, ha trovato nel privato una condizione di lavoro migliore, il personale di fatto è dimezzato. Il personale è dimezzato e i carichi di lavoro purtroppo sono rimasti gli stessi. Quindi di questa situazione anche noi siamo venuti a conoscenza abbastanza recentemente e di fatto abbiamo preso subito in mano la situazione chiedendo un incontro con l'azienda, che di fatto è avvenuto. L'azienda da canto suo dice: noi abbiamo fatto i concorsi, stiamo cercando di reclutare sufficiente personale per poter sistemare la situazione, però non è facile. perché, ahimè, il pubblico, lo vediamo, non è più non è più attrattivo come tanti anni fa. Difatti i concorsi vanno spesso vuoti e non si riesce a reperire il personale necessario. L'azienda quindi, per mantenere aperto il laboratorio, quindi mantenere aperto un servizio essenziale in quel presidio, ha dovuto mettere una turnistica sulle 12 ore. Questa cosa ovviamente non va assolutamente bene. Noi abbiamo chiesto in fase di trattativa di alleggerire i carichi di lavoro portando fuori delle linee produttive in modo tale da riuscire ad alleggerire appunto i carichi di lavoro stessi e fare in modo che i lavoratori possano lavorare bene, anche perché lavorare per 12 ore di fila è veramente faticoso e il rischio di errore si alza notevolmente.
Ma non solo, direi che un turno di 12 ore spinge ulteriormente le persone ad andarsene, non è che tutti disponibili a diventare loro le vittime di un disastro organizzativo e gestionale, quindi bisogna intervenire con urgenza perché altrimenti può anche essere che altri ne vadano via, giusto?
Assolutamente, infatti quello che abbiamo fatto presente all'azienda e fortemente abbiamo chiesto che intervengano su questa cosa, magari riuscendo ad alleggerire i carichi di lavoro e portar fuori tutto quell'eccesso, insomma, che poi si riversa sulle spalle dei lavoratori stessi.
Ecco, cosa vuol dire portar fuori?
Allora, vuol dire magari alcune linee portare in altri ospedali, magari l'analisi di determinate cose non farla direttamente lì, ma mandarla magari all'ospedale di Mercade piuttosto che in altri contesti.
Ma in altri ospedali pubblici?
Sì, in altri ospedali pubblici.
Ecco, però c'è un problema di fondo, che se il pubblico non diventa attrattivo, non arrivano nuove professionalità, non arrivano nuove persone. Cioè, il punto fondamentale è rendere attrattivo il pubblico da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro e da un punto di vista salariale.
Esatto, se non si risolve il discorso madre, che è quello del rinnovo del contratto nazionale, purtroppo noi continueremo ad avere un pubblico non attrattivo, già come è successo con il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, che noi non abbiamo sottoscritto perché Funzione Pubblica CGIL si è rifiutata di firmare un contratto che sostanzialmente va a decretare che il lavoratore abbia una perdita salariale programmata. Questo perché?
Cosa vuol dire una perdita salariale programmata?
Significa che nell'ultimo triennio noi abbiamo avuto un'inflazione che ha toccato il 17%. Ora il governo ci offre un 6, quasi 7% di aumento. Questo vuol dire che la perdita salariale dei nostri stipendi è importante e non è assolutamente coperta dal rinnovo contrattuale che ci sta proponendo il governo. Quindi noi abbiamo di fatto una perdita salariale, e nei prossimi anni non andrà meglio, perché se verrà sottoscritto questo contratto della sanità pubblica e noi non lo sottoscriveremo, se rimarrà così la proposta, non andrà meglio per i prossimi rinnovi, perché è già stato programmato dal governo che per i prossimi due rinnovi sostanzialmente si andrà ad un aumento salariale intorno al 5-6%.
Ecco, noi abbiamo voluto raccontare una storia particolare, ma che pensiamo, e ne abbiamo avuto qui la conferma, sia rappresentativa di tante situazioni diffuse. E è una di quelle storie dove appare molto chiaro che al nostro governo la sanità pubblica non interessa nulla e che se si creano delle situazioni difficili per i lavoratori che li spingono ad abbandonare la sanità pubblica, questo poi va tutto a vantaggio della sanità privata, che poi è dove sta guardando questo governo e non solo lui. Ecco, per questo abbiamo voluto dare spazio anche a questa storia e alle sue valutazioni.
Grazie mille, grazie ancora Luca Graziuso della CGIL.
Grazie,
grazie, risentirci. E voltiamo pagina e andiamo a parlare di amianto. Diamo il benvenuto al giornalista Stefano Mencherini. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi. Posso fare soltanto, non una rettifica, ci mancherebbe altro, ma una puntualizzazione?
Certo.
Giornalista indipendente, perché tengo molto la mia indipendenza, non ho padroni, capito?
Certo, una cosa che apprezziamo molto qui a Radio Popolare.
Lo so.
Vittorio.
Benissimo, allora grazie di essere qua con noi. Lei ha depositato pochi giorni fa una denuncia e ha scritto un libro.
Oggi? Sì. Siete i primi in assoluto.
Benissimo, quindi abbiamo proprio questo onore, una denuncia che segue però anche la pubblicazione di un libro.
Sì.
Di che cosa si tratta e il titolo del libro?
È un piccolo libro, sono 100 pagine in tutto, che io ho pubblicato anche non amando per niente Bezos, il signor Bezos, ma per forza di cose su Amazon, perché i tre editori a cui l'ho presentato mi hanno fatto tanti complimenti, ma hanno detto no grazie perché abbiamo paura. Uno mi ha detto la verità, abbiamo paura delle querele, gli altri due si sono inventati delle bugie, e allora mi è toccato Amazon, però insomma sta andando bene, mi dicono l'intelligenza artificiale, gli algoritmi di Amazon mi dicono che sta andando bene. Casamatta, vizi e misfatti nella TV di Stato.
Ecco, e noi in una trasmissione che parla di sanità e di salute parliamo di questo libro e della sua denuncia, perché quello che ci interessa soprattutto è il primo capitolo, il killer ignorato. Di che cosa si tratta?
Parliamo di amianto in due cespiti, in due grandi cespiti della RAI, il grattacielo di via Cernaia 33 a Torino, 700 e passa dipendenti, e lo storico viale Mazzini a Roma, presidenza, direzione generale, le reti e chi più ne ha più ne metta, 1200 dipendenti circa. L'amianto aveva fasciato letteralmente dentro e fuori questi due caseggiati, insomma non mi viene il termine esatto, questi due palazzi.
Ecco, noi sappiamo che i tempi di manifestazione del mesotelioma, che è il tumore della pleura, sono lunghissimi, arrivano a 20 anni e anche oltre, quindi un bilancio complessivo di questa situazione si potrà solo fare ancora più avanti.
Una trentina d'anni, dottore.
Ecco, però quello che ho visto leggendo mi ha molto colpito, perché a un certo punto si parla di tentativi di interventi di bonifica nella struttura. Racconti un attimo in che condizioni è avvenuto e dove è avvenuto questo, perché leggendolo io come medico del lavoro sono rimasto allibito.
Certo, ma come Enzo Bonanni, che è il presidente dell'associazione vittime dell'amianto, che da anni si sta battendo per far chiarezza.
Ecco, ma raccontiamo cos'è accaduto prima agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Parliamo di quel tentativo di bonifica.
Tutto questo, che dopo anni che la RAI già sapeva che c'erano già stati dei morti a Torino, in particolare vogliamo parlare solo di uno, un interno RAI che è andato in pensione, e dopo essere andato in pensione con la qualifica di funzionario che gli hanno dato all'ultimo momento, dopo 30 anni di azienda è morto di mesotelioma pleurico nel giro di 2 mesi. La RAI sapeva già tutto, e a Roma, che aveva una situazione molto simile se non uguale o peggiore addirittura a quella del grattacielo di via Cernaia 33 a Torino, hanno tentato a un certo punto, nel silenzio e nelle omissioni indecenti che hanno fatto fino a quel momento, no, per nascondere sotto il tappeto le fibre d'amianto che avevano ammazzato i suoi dipendenti, mi spiego, a un certo punto una direzione generale decide di fare qualcosa, perché dice, oh, qui magari ci arriva il boomerang. Io non so se era appena nata, appena stata nominata dal governaccio di turno.
Cosa hanno fatto?
Hanno tentato una bonifica con la gente dentro, con 1200 dipendenti dentro. La cosa ancora più assurda, già di per sé lei dottore mi insegna che è una cosa che non si può fare, che non si deve fare.
Ma no, non si può, non è solo che non si deve, non si
rischio,
può fare una bonifica sull'amianto con le persone lì dentro gli stessi locali, e poi che tipo di protezione avevano?
Ecco, tra l'altro, dottore, le dico ridendo in maniera amara, perché io ci piango la notte, non ci dormo, tra l'altro, dottore, lei sa che io ho lavorato 28 anni dentro quell'azienda, e anche se facevo l'inviato, l'autore, eccetera, 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 quasi sempre fuori, però una quindicina di giorni durante quella bonifica io li ho passati dentro Viale Mazzini, quindi può essere che mi sia ammalato anch'io, può essere che anch'io abbia nella mia pleure oggi dei fibre di amianto che magari fra 10, 20 o 15 anni mi vengono fuori e in due mesi me ne vado con una morte.
Ecco, quella bonifica fatta con le persone presenti, ho letto nel suo libro, è stata poi a un certo punto interrotta.
Beh, certo.
E le persone hanno state trasferite adesso?
Adesso, cioè tipo un mese fa, un mese e mezzo fa. Mi lasci finire però, se posso, se mi permette.
Prego.
La storia della bonifica, perché l'ultimo morto ufficiale, che ha un nome difficilissimo da pronunciare perché c'è un sacco di S e di Z e facilmente si può cadere in errore, Marius Solzievich, ok, morto dopo Franco Di Mare, che aveva probabilmente preso il mesotelioma pleurico facendo viaggi come inviato speciale di guerra in Bosnia o non so dove. Ecco, no, Marius è stato 22 anni dentro Viale Mazzini a lavorare come impiegato, e poco prima di morire ha dichiarato alla Repubblica, che per fortuna lo ha pubblicato, che in quel periodo, durante la bonifica, lui è andato dai suoi capi a dire: ma cosa sta succedendo? Ma io ho letto Google, dicono che è pericolosissimo, ma noi siamo senza protezioni, neanche le mascherine hanno fatto spallucce.
Ecco, noi ci fermiamo qui, quindi avete capito, la denuncia che è stata fatta è una denuncia molto pesante.
L'opportunità di leggere soltanto le ultime quattro righe della denuncia che ho fatto oggi al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro a Roma, ok?
Quattro righe, sì, va bene.
Quattro righe. Probabilmente siamo di fronte, presumibilmente, dati tutti gli elementi riportati e individuati nella mia inchiesta giornalistica e riportati nel primo capitolo del mio libro, alla più grande e grave strage di Stato di lavoratori morti sul lavoro a causa dell'inalazione delle fibre di amianto sparse un po' dappertutto dentro la RAI, Radio Televisione Italiana, nel grattacielo di via Cernaia 33 a Torino e nel palazzo di Viale Mazzini 14 a Roma.
Allora, noi ci fermiamo qui. Questa è la denuncia che è stata fatta alla magistratura. Si basa su anche un libro, come abbiamo detto, dove sono state raccolte delle documentazioni, e ovviamente seguiremo nel tempo l'evoluzione dell'indagine, perché immaginiamo che dopo una denuncia di questo tipo ci sarà un'indagine da parte della magistratura e noi terremo informati i nostri ascoltatori.
Siete grandi, anche perché mi permetta l'ultimissima cosa.
Siamo fuori tempo massimo.
Voi oggi infrangete la censura preventiva.
Grazie
Stefano Mencherini per essere stato con noi. Sette 2 Radio Popolare, siamo verso la fine di questa puntata e andiamo a presentarvi però un progetto interessante che ci viene raccontato da Margherita Valentini dell'Associazione L'Albero della Macedonia. Benvenuta.
Grazie a voi di averci invitato.
Benissimo, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, proviamo a spiegare di cosa si occupa l'associazione e qual è questo progetto.
Allora, l'Albero della Macedonia è un'associazione che si occupa di intercultura, interreligione, anche un po' interista, ma soprattutto di affido. E dal 2009 si è costituita con due famiglie, una italiana di fede, di origine italiana e fede cristiana, e una di origine marocchina di fede musulmana. Le due famiglie dal 2010 condividono anche diversi affidi che si sono poi che sono un po' aumentati nel corso del tempo, ma i primi ragazzi che ci sono stati affidati ormai sono cresciuti e hanno sviluppato fragilità nell'ambito della salute mentale, quindi hanno cominciato ad avere grandi difficoltà a trovare lavoro o perlomeno a trovare un lavoro adatto a loro. E da questo il gruppo di tutti i ragazzi ha fatto partire questo progetto che si chiama Sfighe di Grano.
Ecco, prima di spiegare il progetto facciamo un po' una precisazione, cioè questi ragazzi in affido, una parte immagino, no? Non tutti, immagino una parte di questi ragazzi crescendo si è trovata in una condizione di fragilità probabilmente dovuta a situazioni pregresse, no? Al tipo di esperienze di vita che avevano dovuto affrontare precedentemente, giusto?
Sì, sia situazioni di vita, ambientali, ma anche questioni genetiche, perché quando i ragazzi in affido arrivano, che sono piccoli, hanno determinate caratteristiche, ma poi crescendo magari alcune patologie che erano, diciamo, silenti si scoprono, si sviluppano e le nostre ragazze in particolare hanno questo tipo di fragilità.
Ecco, e allora avete lanciato questo progetto che si chiama, dicevamo?
Che si chiama Sfighe di Grano.
Sfighe di Grano. E come cos'è questo progetto? Come si realizza?
Allora, i ragazzi hanno scelto questo nome molto autoironico per definire quello che vorrebbero creare, che è un laboratorio di trasformazione alimentare, dove potrebbero preparare pasta, biscotti, grissini, torte, il tutto prevalentemente su ordinazione con un maestro d'opera, un educatore e una psicologa che si occuperebbe della selezione del primo gruppo di ragazzi nel momento in cui il laboratorio sarà pronto, che inizierà a lavorare, e farà anche una sorta di supervisione sulle loro relazioni, sui loro conflitti e, diciamo, sull'organizzazione complessiva.
Ecco, di che età sono questi ragazzi?
I ragazzi sono super maggiorenni, quindi oltre i 18, ma alcuni anche oltre i 21. I nostri, alcuni sono in proseguo amministrativo, altri invece hanno concluso il proseguo amministrativo e sono, diciamo, in questa forma di limbo nel quale dovrebbero avere grandi capacità e grande autonomia, ma purtroppo la realtà non è questa.
Cos'è il proseguo amministrativo?
Il proseguo amministrativo è un istituto che prevede che i ragazzi in affido possano scegliere, in accordo con la famiglia affidataria, di rimanere dai 18 ai 21 ancora, diciamo, sotto la tutela dei servizi sociali, quindi abbiano la possibilità di diventare un pochino più grandi. Però noi sappiamo che anche 21 anni non sono un'età sufficiente per andare nel mondo, soprattutto per i nostri ragazzi e le nostre ragazze che hanno questo tipo di fragilità.
Ecco, per lanciare questo laboratorio voi avete messo in piedi una campagna, giusto?
Sì, noi abbiamo aderito ad un progetto della Banca Centropadana con l'organizzazione Ginger, abbiamo fatto con i ragazzi un vero e proprio progetto con tanto di video e di descrizioni e di programma di realizzazione, abbiamo vinto una selezione e dal 1 aprile abbiamo lanciato un crowdfunding che si concluderà il 31 di maggio.
Ecco, per questo noi abbiamo voluto assolutamente trovare spazio in questa puntata, perché manca una settimana al 31 maggio e quindi chi vuole sostenere questo progetto lo può fare durante tutta la prossima settimana. Come si fa per sostenerlo? Dove bisogna andare sul web? Come funziona?
Esatto, si può andare su www.ideaginger.it, cercare il progetto Sfighe di Grano e si aprirà un video nel quale verrà spiegato il progetto, ci sarà una descrizione minima e ci sarà tutta una serie di possibilità economiche sotto le quali c'è scritto sostieni. A fronte di ogni quota economica c'è anche una ricompensa che i nostri ragazzi offriranno ai loro donatori. Volevo precisare che il progetto è proprio Sfighe di Grano con la PH, di modo che chi digita www.ideaginger.it poi vada a cercare proprio il
certo,
progetto.
Il progetto è giusto. Grazie Margherita Valentini dell'Associazione L'Albero della Macedonia. Grazie.
Ecco, aggiungiamo grazie che questo progetto si inserisce nelle enormi difficoltà che ci sono nel trovare una collocazione lavorativa per persone fragili o che si portano dietro una serie di problematiche.
In chiusura vi vogliamo segnalare uno dei quattro seminari online, uno c'è già stato il 13 maggio, il prossimo è martedì 27 maggio alle 15.30, un seminario online sui diritti della persona disabile organizzato dall'associazione Incerchio. Il tema di questo seminario è invalidità, disabilità, handicap, procedure e benefici, un quadro in cambiamento. Per tutte le informazioni scrivete a info@associazioneincerchio.com. E così finiamo questa puntata di 37.2 che torna come sempre venerdì prossimo. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.